Martedì 19 novembre. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Era. Allora, partiamo intanto da una questione che sembra minimale, però francamente ci sono stato male, perché mi sono imbattuto domenica mattina in una residente qui della zona centro di Recanati che era nervosa, camminava nervosamente all'altezza del cancelli della cassa di riposo degli IRCER, al che io ho detto: ma che hai? No, chiamandola per nome, perché ci conosciamo, ci vediamo tutte le mattine anche al bar, e mi ha detto: aspettavo il pranzo, ma non è arrivato, perché ci sono 5 recanatesi che hanno un rapporto, diciamo così, con le istituzioni, tali da poter avere un pasto caldo al giorno trasportato dalla Croce Gialla, il cosiddetto social food. Ebbene, non sono tanti i recanatesi che godono di questo social food, però è un servizio che si è svolto sempre più o meno regolarmente, a cui loro tengono, perché all'ora di pranzo aspettano che passi il pulmino della Croce Gialla, ritirano il pasto, che di solito è costituito da un primo, un secondo, un po' di frutta, acqua, un po' di pane e così via, e se lo portano a casa e li mangiano. Poi magari mi ha confessato questa vicina: mi faccio un frutto e un primo, la sera mi mangio il secondo, e così io ho un pasto, copro questa giornata dal punto di vista alimentare e dei miei fabbisogni calorici, diciamo così. Domenica non era passato, al che ho dico: forse non è passato qui. E ho telefonato a un altro signore che conosco di Castelnuovo, dicendo: ma da voi è passato, cioè è passato da te il pulmino? No, non l'ho visto. Sai il fatto che quel giorno c'è stato un disguido, domenica, non si sa di quale natura, poi magari si avranno l'accortezza, la gentilezza di comunicarlo ai cittadini che sono rimasti, diciamo così, con un palmo di naso in attesa di questo pasto caldo domenicale, che poi è caratterizzato la domenica anche da una fetta di ciambellone, non so, da un piccolo dolce. Ecco, dicevo, quando si decideranno a comunicarlo per gentilezza, naturalmente faranno cosa gradita agli interessati. Andiamo avanti, perché c'è stata la mozione approvata in Consiglio Comunale per l'intitolazione a Giovanni Danoni di una struttura sportiva. L'iniziativa era partita da Andrea Marinelli, ma era già stata concordata anche con la commissione specifica, tanto che era intervenuta anche il Consiglio Comunale Romano Frenquelli, appunto, a sottolineare il fatto che era già nell'interesse della commissione prevista questa intitolazione della via, e che comunque è stata approvata via o piazza, anzi è stata approvata una struttura sportiva che, quando sarà realizzata a Castelnuovo, avrà appunto il nome di Giovanni Danoni. Andiamo adesso a interessarci anche di una questione che riguarda sempre Recanati e riguarda la demolizione della scuola Beniamino Gigli, perché c'è una ricostruzione sul sito Radio Era di quello che è avvenuto anche in Consiglio Comunale. Durante la seduta era intervenuta l'assessore in bilancio Sabrina Bertini, che, parlando naturalmente di alcune variazioni di bilancio, mi aveva trattato anche in appendice, a conclusione, questa questione dei 600.000 euro che erano stati contratti come mutuo nel 2018 per abbattere e demolire la scuola Gigli. Questo proprio alla vigilia delle elezioni amministrative, e quindi era un elemento di propaganda elettorale, forse la fretta, chissà che altro. Hanno demolito la parte superficiale della scuola Giglia, ma non hanno demolito le fondazioni. E diceva: adesso stanno emergendo, rallentando naturalmente i lavori per l'esecuzione della scuola, no, quintali e quintali di ferro e di calcestruzzo che erano, quindi avete visto pure voi, pure passando magari quelle colonne, sembravano proprio di un tempio romano, no? Dice guarda, è una scoperta archeologica, quindi lì non si farà più la scuola. In realtà erano le vecchie fondazioni della scuola che nella fase di demolizione non sono state tolte. E diceva, vedete, c'è un modo anche brutto di spendere i soldi, 600.000 euro, no, per una poi demolizione che non è stata neanche completata. E al che Marinella ha colto subito la palla al balzo, pur avendo le passate amministrazioni, fra cui l'ultima che il PD sosteneva, quella di Bravi, forti responsabilità sul perché la demolizione non era avvenuta in maniera completa. E allora dice, ma 600.000 euro, se quanto dice l'assessore Sabrina Bertini effettivamente mette in risalto una cosa molto grave, forse anche un danno erariale economico al comune, quindi se ci sono anche delle responsabilità si perseguono responsabilità non solo politiche ma anche dei tecnici magari, no, o comunque si individuano le responsabilità di coloro che non hanno compiuto questa demolizione in maniera completa. A parte che va bene, io non so che dire, no, che questi invece di guardare se stessi dice ma cosa abbiamo combinato, allora magari rivolgendo lo sguardo a Bravi dice ma appunto Fiordò, perché avvenne durante l'amministrazione Fiordò la demolizione, ma che cazzo avete fatto, cioè ve ne siete resi conto che avete fatto semplicemente una demolizione a metà giusto per dire ai cittadini abbiamo abbattuto la scuola perché ne faremo subito un'altra, e non eravate neanche tanto convinti di farne subito un'altra che non avete neanche completato la seconda demolizione, quella del sottosuolo, perché c'erano tutti i residui della vecchia scuola, no? Perché la scuola non è che si appoggia sul terreno, ha delle fondazioni, no? Dei pilastri su cui appoggiarsi, no? Se no cadrebbe, si frammonterebbe, comunque non sarebbe stabile né solida. Invece di dire questo, ha accolto a palla al balzo, ha detto delle responsabilità, ha fatto delle dichiarazioni gravi, vada sin in fondo e ci illustri e ci renda conto se c'è stato questo danno erariale. Io non so se questo avverrà mai, comunque io, se fossi la Bertini, andrei sin in fondo, andrei a scartabellare le carte, andrei a vedere soprattutto se nella appalto per l'esecuzione della demolizione era prevista anche la doppia demolizione, cioè quella a superficie e quella sottosuolo, per quella cifra di 600.000 euro, perché se non era completa, no, ma era soltanto 600.000 euro riservati soltanto alla demolizione a superficie, beh, ci ha costato un po' caruccio, no? Adesso la deve fare anche quest'altra ditta con costi aggiuntivi, o è compresa nel progetto totale della ditta fare e completare la demolizione delle fondazioni, rimuovere quindi quintale e quintale di ferro, di calcestruzzo, è perché se no sarebbe chiamata l'amministrazione a contrarre un altro mutuo per completare la demolizione della scuola da parte della ditta che sta conducendo i lavori un pochettino a rilento, a dire il vero, un pochettino a rilento, forse anche per via di questi lavori supplementari. Ma io vedo che comunque non è che lavorano tutti i giorni, ecco, parliamoci chiaramente, io li farei lavorare notte e giorno e con la lanterna anche di notte appunto e i fari, perché bisogna completarli in tempo breve e non starci altri 10 anni, poi c'è la rivalutazione dei prezzi, l'aggiornamento, perché più tempo passa e più c'è le materie prime costano e tutte queste cose che servono semplicemente per rubare i soldi delle tasse degli italiani. No, perché queste procedure servono semplicemente per rubare i soldi delle tasse degli italiani. Andiamo a Porto Recanati, vertice sulla sicurezza, il sindaco Michelini incontra la prefetta e le forze dell'ordine. No, e adesso penso che alla prefetta non gli dirà che a Porto Recanati, in fondo è una città tranquilla, che 30-40 anni fa c'erano anche i ragazzi del muretto e che quindi va tutto valutato, ridimensionato, perché c'è molta esposizione e enfatizzazione mediatica che porta a illustrare, a dipingere una città chissà quale mai insicura, quando invece non lo è insicura. Ecco, non so se ci avrà questo coraggio di riferire alla prefetta quella che ha riferito a noi in una intervista ormai diventata storica a Radio R. Andiamo avanti perché andiamo ora a vedere che c'è stata la parte finale della chiusura della mostra Hobby Arte all'Atrio Comunale. Dicono che è stato un grande successo questa mostra, appunto, degli hobbisti recanatesi. Io l'ho vista proprio nella giornata di sabato. Andiamo ora a dare un'occhiata al contrasto alle stragi del sabato sera, denunciati 6 automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Lo leggiamo sempre sul sito di Radio R. E quindi ci sono complessivamente 6 automobilisti denunciati all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica dei carabinieri del comando provinciale di Ancona, all'esito di mirati controlli svolti nel weekend appena trascorso. E poi abbiamo Polizia di Stato di Macerata, denunciate 3 donne per furto aggravato. Facevano un pochettino, andavo in giro. E in particolare i poliziotti hanno individuato 3 cittadine extracomunitarie di origine sudamericane ritenute responsabili del reato di furto. L'indagine è scaturita da una serie di episodi ai danni di diversi locali di uno stesso marchio che ha le proprie sedi sia nel territorio maceratese che fuori provincia. La merce rubata consisteva in confezioni di profumo. E questo è quanto, e naturalmente poi il comunicato continua, ma non aggiunge nulla di significativo, di importante. Vediamo invece a questo punto di dare un'occhiata a cronache maceratesi. Ah, segnalare l'amarezza del sindaco Moreno Pieroni. Non l'abbiamo intervistato ieri, lui stava dall'altra parte del mondo, quindi abbiamo fatto un'intervista tramite WhatsApp, che naturalmente non ci costa una lira, quanto è bello tutto questo, ma con lui ci siamo intrattenuti su quella, diciamo così, iniziativa di un consigliere di opposizione che è andato a fare un esposto alla polizia per delle strutture che non sono a norma. Se tutti facessero così, chiuderebbe pure la Santa Sede la Santa Sede del Santo Padre a Roma, no? San Pietro sarebbe chiuso al pubblico, se andiamo a vedere. Mamma mia, ragazzi, che roba. L'amarezza del sindaco Moreno Pieroni in questa intervista che noi vi facciamo ascoltare perché l'abbiamo pubblicata, ecco, ci tenevo a sottolineare anche questo. Per cui Moreno Pieroni ha dovuto fare un'ordinanza per poter chiudere gli impianti sportivi, dice adesso voglio vedere, no, che cosa, in che modo si giustificherà questo cittadino nei confronti delle famiglie, dei sportivi, di tutto, nell'averci messo nelle condizioni di creare tutto questo casino e disagio. No? Ecco, perché un conto è fare lo svelto, un conto può stare di fronte alla realtà e capire che questa realtà non si risolve a colpi di esposti, di denunce. Va bene? Non si risolve. Andiamo, dicevo, a cronache maceratesi, andiamo a vedere, prima di chiudere questa rassegna stampa di oggi, dicevo appunto martedì 19 novembre, scontro sullo scambio di carreggiata, 3 feriti e traffico in tilt sulla superstrada. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17. Si sono scontrati 2 auto e un mezzo pesante nello scambio di carreggiata per i lavori in superstrada. Ma sempre i lavori sono forieri sempre di gravi situazioni di disagio e anche di incidenti seri. La dinamica di quanto è accaduto, al vaglio della polizia stradale di Camerino, è intervenuta sul posto. Comunque si sono urtati proprio nel tratto in cui c'è il cantiere con lo scambio di carreggiata. Sono 3 le persone rimaste ferite, si tratta di una donna e 2 uomini. Ancora nuovo ponte a Piediriba, giudicato l'appalto, lo annunciano il presidente della provincia Sandro Parcaroli e il vice Luca Buldorini. passaggio determinante per un'opera fondamentale per il nostro territorio, dice Parcaroli. Il nuovo impalcato sarà costruito accanto a quello esistente, permettendo di raddoppiare così le corsie di marcia. Poi abbiamo i 49 migranti sono sbarcati, tra loro anche una farmacista siriana, sogno di raggiungere l'Inghilterra, quindi qui ci passa soltanto. Poi a San Ginesio cani bloccati dentro una tana salvati dai vigili del fuoco. Hanno inseguito un istice e poi c'è stata una frana. Sono stati individuati grazie al collare satellitare. Hai capito? Sono riusciti quindi a essere salvati. Bella storia. E poi abbiamo... andiamo a vedere un po' cronache di Ancona prima di chiudere. Dove cronache di Ancona? Eccola qua. Abbiamo... e vediamo, intanto continua a Osimo a rimanere in bilico la giunta, cioè la giunta Pirani si è dimessa, ma in bilico rimane la proseguo appunto dell'attività di Pirani. Pirani ha fatto questo gesto, non ne posso più, non prendo più le palle, non mi avete stufato con questi tira e molla, e forse sembra che la Dini alla fine si sia quello che tirava di più la corda, deciso a ritornare indietro, ha capito che Pirani faceva sul serio e quindi sarebbero andati tutti a casa, con quali risultati? Ah, non lo so, infatti. Allora, che cosa succede adesso? Succede che sarebbero disponibili ora quei consiglieri un po' che hanno cosiddetto, come vi dicevo, no, cercato di strappare più nomine possibili da Pirani, sarebbero disponibili a votare tutti i punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, anche quelli non sostenuti nella seduta dello scorso 11 novembre, fatta saltare per assenza il numero legale, con l'obiettivo di ricomporre, risolvere la crisi amministrativa della maggioranza e con l'auspicio, in senso lato, che Francesco Pirani ridia le sue dimissioni e torni a pieno titolo a lavorare come sindaco di Osimo. Sì, però dopo, giorno dopo che ha ritirato le dimissioni, non ricominciate da capo, perché allora vengo giù io e vedo gli schiaffi. E questo in sintesi il contenuto della PEC inviata questa mattina da Dino Latini a nome del suo gruppo consigliare, liste civiche sulla testa, al primo cittadino e al presidente del consiglio Stefano Simoncini. Pirani, come annunciato, si trova fuori città in questi giorni e forse già domani o al massimo mercoledì tornerà a Palazzo Comunale. All'indomani delle dimissioni il primo cittadino aveva già anticipato l'intenzione di convocare un consiglio comunale per approvare la variazione di bilancio per finanziare le spese del cartellone natalizio, proposta alla quale hanno già manifestato la propria disponibilità di voti i consiglieri comunali di opposizione di centro-sinistra. Anche la lista di maggioranza Rinasci Osimo, annunciata attraverso le parole del consigliere comunale Francesco Sallustio in un video messaggio che si farà a portavoce l'esigenza di un eventuale ultimo consiglio comunale dove venga approvata una variazione di bilancio affinché siano stanziati i fondi per organizzare il periodo natalizio, così come richiesto a tutti i cittadini e esercizi commerciali. Inoltre abbracciamo la richiesta dell'opposizione di prevedere sussidi per tutti coloro che sono stati danneggiati dall'ultima alluvione. E vediamo, io tifo per Pirani, mi sembra una persona molto per bene, onesta e soprattutto che veramente possa lavorare in tutta tranquillità. Io vi ringrazio a tutti, grazie per aver ascoltato anche oggi questa rassegna stampa, ciao a tutti, ci risentiamo nel pomeriggio, anzi in mattinata, c'è Filo Diretta alle 10:30 con me, ciao.